Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 100. Mi viene a trovare un amico. Padre, ma con tanti farabutti proprio me devi prendere? Oggi, dopo 2 anni che non lo vedevo, mi è venuto a trovare un amico. Uno tutto casa e lavoro. È uno che apparentemente non crede, ma avendo avuto dei disturbi fisici e non riuscendo i medici a pronunciarsi con chiarezza, egli temeva di aver contratto un male inguaribile. Una domenica mattina, mentre uscivo da casa, mi incrociò e, avvicinandosi quasi vergognoso, mi disse con un sorriso mesto: «Vai a messa? Prega per me». Rimasi sbalordito e anche imbarazzato quando mi sembrò di vedergli spuntare un luccicore di lacrima negli occhi. Lui era un duro, di poche parole e duro. Rimasi sorpreso e mi sentii in pena. Fortunatamente il brutto male risultò poi non esserci. E io, dopo, quando lui era ormai tornato sereno, gli dissi, riferendomi allo scampato pericolo, che a volte il Signore ci manda degli avvertimenti per obbligarci a riflettere e darci la possibilità e il tempo di convertirci, nel senso di entrare in un ordine di idee un poco più spirituale. Lui, un galantuomo, dubitava però che Dio esistesse, perché era fra l'altro uno di quelli che dicono che se Dio esistesse non consentirebbe tante tribolazioni ed ingiustizie. I miei sforzi per convincerlo del contrario erano sempre stati inutili. Lui non era portato per la filosofia e sono convinto che tanti discorsi teorici gli sembrassero solo chiacchiere. Forse ha ragione, mi ero detto, perché ad esserne capaci Dio bisognerebbe saperlo dimostrare con l'amore. Già, ma quale amore? Qualche tempo dopo, forse un paio di mesi, lo rincontrai e lui mi fece un cenno da lontano. Mi avvicinai ed egli a mezza bocca, e anche questa volta sorridendo, come se volesse farmi credere che non era del tutto serio, mi disse: «Visto che tu credi, prega per me». Questa volta rimasi allibito, per 2 ragioni. Primo, queste decisamente non erano cose da lui. Secondo, in tema di fede, io mi sono sempre considerato un teorico e per me parlare di fede agli altri non è parlare di fede, ma di religione, anzi di filosofia. E lui, invece, si era evidentemente convinto che io avessi fede, che io credessi. Mi sembrava quasi di averlo tradito, di aver carpito la sua buona fede, quella sì, fede. Ma non mi sentii di deluderlo e anche in quella occasione annuii e poi, per non prolungare l'imbarazzo, lo salutai con un sorriso falsamente allegro. Riflettendoci dopo mi dissi che evidentemente nel profondo delle persone ci sono dei sommovimenti, si muovono delle cose che poi vengono a galla all'improvviso. Gratta gratta e scopri il Dio interiore che ogni tanto, nonostante l'uomo lo cacci sotto, esce fuori a dire: «Io sono, ricordati». Ora, dicevo dunque all'inizio, questo mio amico è venuto nuovamente a trovarmi, era un mese che non lo vedevo. Mi dice che in questo periodo ha avuto dei nuovi acciacchi, ha dovuto fare dei controlli e ora sembra che dovrà essere operato. E, se tutto va bene, dovrà comunque condurre una vita non impegnata. Niente vino, niente caffè, niente lavoro, perché il suo è troppo pesante e quindi troppo pericoloso per la salute. Se invece tutto va male... Rimango scioccato. In un lampo, non penso al peggio perché mi sforzo di essere, specie se in causa vi sono gli altri, un ottimista, penso al dramma della sua nuova vita, al suo lavoro, al suo essere l'unico sostegno della famiglia. Il sesso coniugale lo scarto perché, mi dico, in certi casi, questo passa decisamente all'ultimo posto. Lo guardo in tralice. È giovane, cioè di mezza età. E io potrei essere al suo posto a raccontare la mia condanna a morte. Eccola, la morte. Ecco il dolore. Quella ci tocca tutti. Non ha pietà per nessuno. Cerco di guadagnar tempo per non far trapelare i miei pensieri. E lui allora, sempre con il suo solito imbarazzo, sempre a mezza bocca, con la sua testa un po' reclinata, gli occhi rivolti verso il basso, sempre con quel suo sorriso mesto e imbarazzato, mi dice con voce rotta: «Ma possibile che Gesù Cristo, sottinteso il tuo Gesù Cristo, permetta che un uomo, un povero diavolo che lavora, nel pieno della forza, del vigore, possa essere colpito da questo?» Avrei avuto voglia di piangere. Cosa gli dicevo a uno come lui? Il discorso che l'infelicità deriva dal peccato d'origine. A uno che cerca disperatamente conforto contro il male che lo assale e che chiede perché, come fai a rispondergli che Dio è Dio di libertà? Come fai ad uno che è già lui sulla graticola a fargli capire la logica del dolore? Come impedirgli la ribellione a Dio? Questo Dio che sembra che non ci sia mai vicino, specialmente quando proviamo dolore? Come impedirgli, anziché volgere lo sguardo in basso, di alzare gli occhi al cielo con i pugni chiusi e gridare «Padre, ma con tanti farabutti proprio me devi prendere? Quale amore, quale padre, e se io muoio, che ne sarà di mia moglie, dei miei figli?» Pensavo queste cose e non sapendo che dirgli, gli ho risposto con decisione: «Senti, non facciamoci la testa prima di essercela rotta. Adesso farai tutti gli esami e ogni volta che dovrai andare in ospedale a parlare con i medici, verrò con te e ai medici per sapere bene come stanno le cose e cosa è meglio fare, parleremo insieme». Incredibilmente l'ho visto risollevarsi ed illuminarsi con un sorriso. «Grazie», mi ha detto, «è qui che si vede un vero amico». Sono rimasto sorpreso da questo repentino cambiamento di umore e mi sono chiesto cosa potesse averlo rasserenato rispetto alla sua situazione. E allora, ripensando a questi dialoghi che sto scrivendo, ho capito che deve essere proprio vero che per dar conforto, più che la parola, conta l'azione. Luce. La realtà in cui l'uomo vive non è costituita da gioia, intervallata da dolori, ma da dolori più o meno gravi, alleviati da momenti di sollievo e di gioia. L'uomo non deve stupirsi quando viene colpito dal dolore, perché egli è immerso nel dolore, ma deve ringraziare quando il Signore gli consente delle pause di serenità. Dal peccato originale, con le malattie, gli odi, la morte, l'uomo vive nel dolore. La stessa fatica per sopravvivere è dolore, anche quando l'uomo non avrebbe ragioni oggettivi di dolore. Ecco che la sua psiche, tarata dal peccato d'origine, gli crea ombre e problemi grandi e incombenti, come montagne, che sono anch'essi dolore. Si può essere più o meno coscienti di ciò, ma poi alla lunga, con la maturità, l'uomo acquista questa consapevolezza e allora si stupisce del dolore, si stupisce che il dolore lo colpisca. Io vi insegno non ad eliminare il dolore, che fa parte ormai della realtà provocata dal peccato, ma a viverlo meglio, trasformandolo attraverso l'accettazione in un fiore profumato che viene offerto al Signore. È l'accettazione, l'abbandono al Signore che vi rende santi e che vi rende meritevoli di una gloria maggiore. Ecco cosa bisogna spiegare a chi soffre per ragioni materiali o spirituali e che si stupisce di essere anche lui colpito dal dolore. Non feci eccezione io alla legge del dolore, come non feci eccezione a quella della prova. Potete voi, che Cristi non siete, sperare di avere una sorte migliore di quella che io stesso mi ero volontariamente scelto? Ecco l'amore che trasforma il dolore e lo rende eroico.